Buonasera a tutti, benvenuti e grazie di essere presente. Vorrei lodare soprattutto la vostra eroicità e la tenacità, perché so che in questo momento ci sono altre manifestazioni, altri eventi che raccolgono tanta gente. Vedervi qui questa sera per noi è un segno che ci tenete davvero ad accompagnarci. Io sono Don Pierre, vengo dal Camerun, ho lavorato in questa zona per 4 anni con voi. Alcuni mesi fa sono tornato qui con un grido di disperazione e questo grido è stato raccolto da voi tutti e ci ha permesso, dove il mio vescovo mi ha mandato a lavorare, di ricominciare a risollevarci. E per quello che noi dell'associazione Onlus Telepa Africa abbiamo sentito il dovere di venire qui questa sera a rendervi conto di quello che voi state operando a 6.000 km da qui, con la vostra generosità, con il vostro cuore grande, nonostante che in questo periodo l'Italia sta vivendo un momento terribile, veramente terribile. Questa non afferma tuttavia la vostra generosità, e per quello che io darò la parola a questi due testimoni oculari che sono venuti in Camerun a vedere, vi lascio la parola per raccontarvi. Grazie.
Sì, come diceva Don Pierre, io e Anna Rita siamo andate 2 settimane in Camerun a conoscere la realtà e a vedere con i nostri occhi quello che Telepa Africa sta davvero operando in terra africana. Dove ci troviamo? Allora, il Camerun ha 10 regioni, noi siamo nella regione del centro. Qui vedete Yaoundé, che è anche la capitale del paese e dove ci siamo fermati per quasi 1 settimana a comprare libri, a conoscere la realtà, a visitare un po' il paese. Poi da Yaoundé abbiamo seguito la ferrovia che conduce verso Douala e a 100 km da Yaoundé siamo arrivati a Makak, che fa parte della diocesi di Ezeka, di cui fa parte appunto Don Pierre. Questo è il Collegio Sacro Cuore, come era una volta. Infatti, se vedete, questa foto viene dagli archivi canadesi, perché questo collegio è stato fondato dai missionari canadesi che l'hanno gestito fino a qualche anno fa. Poi queste suore si sono ritirate dal collegio. Come vedete è un complesso molto grande. Questo è il grande collegio, così vi faccio una panoramica generale, così quando poi parliamo dei vari edifici è più semplice anche per voi capire come è strutturato. Questo, dove vedete che indica la freccia, è il grande collegio dove i ragazzi fanno le lezioni al piano terra e al piano secondario. L'ultimo piano è chiuso perché non è agibile. Questo piccolino è il piccolo collegio, che è costituito da due, come vedete sono 2 strutture. Telep ha ristrutturato già completamente questa parte A, la chiamano l'edificio A. Questo qui, dove c'è la X, sarebbe la casa delle suore, dove non ci sono più adesso le suore, dove io e Anna Rita abbiamo appunto soggiornato per 4 giorni. Qui davanti c'è il refettorio con dietro la cucina. Qua ci sono le abitazioni dei preti, un refettorio per i sacerdoti, l'abitazione di Don Pierre qua, e qui ci sono le abitazioni di alcuni professori, tu correggimi. Questo era il vecchio panificio che adesso è stato chiuso. E tutta questa zona qui, ad esempio qui fanno l'olio di palma, qui hanno il trattore, ci vive qualcuno. L'unica cosa che non si vede, che rimane in questa zona qui, è il pentagono, che è il dormitorio femminile, mentre il dormitorio maschile appunto è il piccolo collegio. E qui arriviamo noi, arriviamo in una giornata un po' strana perché c'era tante nuvole. Siamo arrivati nella stagione delle piogge e quindi ogni giorno un acquazzone ci benediva. E questo rendeva le strade veramente scivolose e percorribili. Vai pure avanti, ho il mio aiutante stasera. Siamo arrivati a Macac e c'erano tutti gli studenti ad aspettarci davanti al Gran Collegio, in gran parata. E ci attendevano i professori, ci attendeva il principale, il direttore del collegio, padre Emmanuel, una persona veramente a cui non ci si può non affezionare, perché è una persona tutta ad un pezzo, che ha fatto il collegio della sua vita. E ci mette tutta la sua persona in questo collegio e ci crede fermamente. Noi siamo arrivati, i ragazzi ci avevano organizzato una piccola cerimonia, hanno cantato l'inno in lingua bassa, che è la lingua di questa tribù, e poi tutti parlavano il francese, quindi noi comunicavamo con loro principalmente in francese, un po' sgangherato, però i cameronesi sono molto disponibili e simpatici ad aiutarti a comprendere, a capire, a rendere più facile le frasi, e quindi siamo riusciti anche da sole a gestire la comunicazione in modo abbastanza fluente e divertente, direi. Dopo il saluto di queste ragazzine abbiamo potuto dialogare con loro, ci siamo scambiati anche dei doni, e qua c'è l'inno appunto nazionale, e se vedete le nuvole arrivano, ci tolgono il tempo, no? E quindi abbiamo avuto appunto il discorso di accoglienza di Don Emmanuel, dove ci ha narrato un po' in modo sintetico la storia del collegio, perché questo collegio è di grandissimo prestigio. Dovete pensare che ha formato la maggior parte dei ministri attuali del Camerun o anche in altri stati, ministri di altri stati vicini. Poi cosa è successo? Una serie di cause concomitanti, come la costruzione di altri collegi che quindi hanno preso altri studenti, oppure come una gestione non proprio accurata di tutto il collegio, oppure anche il fatto stesso che i missionari canadesi sono andati via, che comunque portavano un sacco di benefici e di risorse. Esatto, e poi le sovvenzioni da parte dello Stato, che sono diminuite del 90%, direi 99%, esatto. E dopo i vari saluti, noi di Telep abbiamo portato i nostri omaggi, abbiamo comprato dei libri per tutte le classi del collegio da tenere in biblioteca. Come potete vedere qua, li stiamo distribuendo simbolicamente ad alcuni degli studenti. Abbiamo scelto di comprare questi libri e tenerli nella biblioteca del collegio proprio per permettere a quegli studenti che non possono comprarsi libri di testo di andare in biblioteca e di studiare in modo autonomo. Abbiamo regalato a tutti anche una matita di Telep Africa come dono simbolico, perché ci siamo detti: noi qui in Italia ce l'abbiamo, voi ve la doniamo sia agli studenti che ai professori, è un simbolo per scrivere insieme un futuro migliore. Ci mettiamo tutti insieme con questa matita simbolica a fare qualcosa di nuovo. Poi qui abbiamo conosciuto tutti i professori, e, ad esempio, professore di scienze, di matematica, di francese, di inglese. Dovete sapere che loro studiano, oltre al francese, l'inglese e lo spagnolo, e abbiamo scoperto che ultimamente anche l'italiano è entrato a far parte come una lingua possibile da studiare nelle scuole camerunesi insieme al cinese.
Dall'anno prossimo.
E quindi dall'anno prossimo si può cominciare a introdurre anche l'italiano. Dopo i vari saluti, ovviamente tutte le foto di rituale, e tutti volevano fare le foto con noi. Questo è un seminarista, Peter.
È stato un momento molto commovente, direi,
perché loro hanno un'accoglienza veramente caldissima ed erano tutti in piedi e ci hanno accolto con un affetto, con una delicatezza d'animo che ci ha lasciato veramente senza parole. C'è tantissima generosità, c'è un'accoglienza verso noi due bacana, perché in lingua bassa bianche, bianco si dice bacana. Veramente noi siamo rimaste stupite da tale accoglienza, tale capacità di condivisione di tutti, questo è stato di tutti coloro che ci hanno aperto le porte delle loro case e hanno condiviso con noi il loro cibo. Questo è grandissimo, quello è il regalo più grosso che ci siamo portati a casa.
Esatto, come sono finite i momenti delle foto è scoppiato il diluvio e tutti l'hanno letta come una benedizione del cielo, nel senso che l'arrivo di Taleb, tutto quello che noi stiamo facendo insieme a loro, insieme ai camerunesi, è stato benedetto dal cielo. E se vedete loro con i fiori, si vede al contrario, avevano scritto per terra benvenute in italiano. E tutti si sforzavano di parlarci in spagnolo, pensando di favorirci, ma né io né Annarita non parliamo lo spagnolo, quindi chiedevamo, no, è meglio il francese, quindi parlateci pure in francese, magari piano, con calma, ma così ce la facciamo. Il Camerun, come vi dicevo, è una terra bellissima, ha una vegetazione fluente, ha dei fiori stupendi, quindi nelle foto spesso e volentieri ho ripreso anche un po' della vegetazione perché rappresenta anche lo spirito della popolazione. Questo è Don Emmanuel, vi dicevo, lui è il rettore del collegio da 5 anni, si dedica con anima e corpo, ci sta mettendo anche un po' la salute, infatti anche quando c'eravamo noi non stava proprio bene, stava facendo una cura. E ci tiene veramente che questo collegio si rialzi e si rimette in cammino. È una persona molto delicata e discreta, non è invadente per nulla, però è una persona presente, nel senso che anche con il suo silenzio ti trasmetteva tantissime cose, con il suo sguardo davvero ti diceva tutto quello che non dicevano le parole.
E suona fantasticamente la chitarra, per cui al tramonto lui ci deliziava con questi canti meravigliosi, con questa voce splendida, e alcune volte è stato accompagnato anche da qualche allieva, canti veramente che toccavano il cuore e soprattutto con un tramonto e un colore rosso veramente incredibile, veramente molto molto suggestivo.
Sì, perché l'Africa non è solo parlare con le persone, cogliere i rumori, ma è vivere soprattutto anche l'ambiente che ti circonda. La notte non è buia assolutamente, rischiarata non abbiamo capito da cosa, ma ha un suo chiarore. Esattamente. E tutti gli animali che ci sono notturni, gli uccelli, sono tutti dei suoni a cui noi non siamo abituate, quindi non è che abbiamo dormito proprio bene in questi 15 giorni. Però proprio perché ci fermavamo ad ascoltare tutti questi rumori a noi estranei, ma che sono basilari nella terra africana. Questo che vedete è il Gran Collegio e questo è uno dei sentieri che conduce. Ok, vengo avanti. Che conduce alla casa delle suore. Esatto. Questo invece è il pentagono. Si chiama pentagono perché è una struttura proprio a forma pentagonale ed è dove dormono il dormitorio delle ragazze. Questa che vedete è Madame e che è la responsabile del dormitorio. Quest'anno ci sono 17 ragazze che dormono e la cosa che bella che abbiamo scoperto qui è che questa zona è stata ristrutturata da un'associazione di ex allievi, che è sempre esistita questa associazione, ma non osavano iniziare i lavori al collegio. Quando hanno visto che Telep Africa ha iniziato a ristrutturare una parte, Allora hanno deciso di attivarsi e hanno iniziato appunto a ristrutturare la parte femminile. Visto che Telep Africa si è dedicata ai maschi, loro hanno detto, vabbè, allora ci prendiamo cura delle femmine.
Ma condicio.
Esatto. E così loro hanno iniziato a ristrutturare un po' questa parte, e queste che vedete appunto è il dormitorio femminile. Ognuno ha il suo letto, ha il suo armadietto, ha la scrivania, e questo è il bagno, dove c'è un piccolo contributo anche di Telep Africa. Questi rubinetti sono stati sostituiti appunto con i fondi che abbiamo mandato giù noi. Come vedete, le strutture sono abbastanza buone proprio per la presenza delle suore canadesi che avevano tenuto bene tutti i materiali. Vedete, le docce erano tutte fatte con le piastrelline, erano tenute molto bene, quindi questa parte qui non è molto rovinata, già di suo ha bisogno di poca ristrutturazione. Come vi dicevo, ogni ragazza ha la sua scrivania dove tiene i libri, dove può tenere le immagini da casa, perché questi sono ragazzi che vivono tutto l'anno qua. Alcuni vengono anche da molto lontano, ci sono anche dei ragazzi che vengono dal Gabon, per esempio, o da regioni più lontane del Camerun. Il programma è molto serrato al collegio.
A che ora si alza?
Alle 5:15 c'è la sveglia. Noi siamo rimaste molto colpite da questa sveglia così presto. Esatto. Però se ci pensate ha tutto un senso, perché noi siamo abituate ad alzarci dopo, la scuola dura meno, perché noi più o meno all'una, alle due finisce la scuola, abbiamo tempo per studiare nel pomeriggio, ma se pensate con la temperatura africana studiare al pomeriggio è pressoché impossibile. Quindi i ragazzi si alzano molto presto, si fanno la loro doccia e poi c'è un'ora di studio, proprio perché l'aria è più fresca e si riesce a studiare insieme. Poi devono sistemare la loro cameretta, c'è il momento della preghiera, la colazione e poi vanno a scuola. Vanno a scuola fino più o meno alle 3:30, dalle 7:30 alle 3:30, con due pause, dove appunto possono fare la merenda, e le loro merende sono tipo spaghetti con la carne, cioè sono molto nutrienti le loro merende. Anche qui ci sono tutte le regole che devono rispettare, proprio perché essendo l'internato va dai 10 anni alla quinta superiore, quindi sono ragazzi di 18, 19, 20, 21 anni a seconda dei casi. E come tutti gli adolescenti ci sono tutti i problemi appunto che costellano un po' l'adolescenza, quindi l'alcol, la droga, gli stupefacenti, e un po' la trasgressione, e quindi anche l'internato, se vedete, è ben regolamentato, no? Le visite clandestine non ci possono essere, c'è il coprifuoco alle 9:30, è così, il silenzio, si dorme. E sono tutte scritte. Come vi dicevo, l'accoglienza si vede fin dalle piccole cose. Questi sono i nostri letti che ci siamo trovati. Le nostre lenzuola erano a forma di cuori, e era sistemata benissimo la zanzariera, che è fondamentale per proteggersi dalla malaria. E tutte queste piccole attenzioni le ho trovate anche sui letti dei ragazzi che da sole si rifacevano, quindi anche loro si danno attenzione facendosi dei papillon con le lenzuola piuttosto che dei cuori. È una cosa molto carina, secondo me. E questi sono appunto Mademou e il prefetto degli studi, che si occupa appunto della gestione un po' della scuola.
Notate l'abbigliamento, si sono vestiti così in nostro onore.
Esatto.
Tra tenuta di gala, tra virgolette. Gli abiti sono meravigliosi, di colori stupendi, le stoffe sono bellissime, e loro hanno dei colori vivaci e sono veramente fantastici.
E sempre per la nostra accoglienza hanno costruito con le palme questo arco. Come tutto il collegio era appunto coperto di palme, proprio come segno di benvenuto. E questo è il Gran Collegio. Come vi dicevo, la parte dove abita Don Pierre, che è qua, e qua abitano gli altri professori, gli alberi bellissimi, questo è il Gran Collegio, dove dicevo che al piano terra ci sono le aule e anche al secondo piano, e poi c'è la biblioteca di qua. Questa è la cappella del collegio, dove si celebra la messa e mattutina alle 6:30 e i momenti di preghiera e i concerti anche. Questa qui invece è l'infermeria, che sarà un futuro progetto di Telep per la ristrutturazione. E invece arriviamo al piccolo collegio. Questo è come lo vedete attualmente. Adesso vi avevo messo, stasera la tecnologia ci ha abbandonato totalmente, quindi vi chiedo scusa, un po' di pazienza, ma avevo preparato un video proprio sulla ristrutturazione interna, posso farvene vedere solo una parte perché l'altra non me la legge, quindi mi dispiace. Queste erano le foto che vi avevamo fatto vedere a maggio, e tanto che qualcuno si era un po' sconvolto a vedere in che situazione stava il collegino. Guardo te, Letizia, perché eri un po' tu. Il collegino, che è questa parte qua, era ridotto un po' così, no? Se vedete c'erano alberi, era tutto sporco, la scala era piena di erba. Noi l'abbiamo trovato così, quindi ha cambiato veramente faccia. Se vedete, è stato pulito tutto lo spazio davanti, è stata rifatta la scala e poi tutto l'esterno e l'interno è stato ristrutturato e ritenteggiato, sì. Ed è vissuto appunto dai ragazzi, sono 18 i ragazzi all'internato, vanno dai 10 ai 20 anni più o meno. Scusate, ma questo che ci accompagna è Don Pierre e questo è Don Emanuele. Il criterio che è stato utilizzato per ristrutturare il collegino è stato questo: tutto quello che era funzionante e salvabile è stato tenuto, è stato sostituito veramente ciò che era rotto o che non funzionava veramente più. Si è andato proprio in un'ottica un po' di risparmio, ma direi anche di ottimizzazione delle risorse, e così si possono fare maggiori lavori. Questi sono alcuni dei ragazzi che vivono e noi ci ricordiamo specialmente il nome di questo qui in mezzo, Roger. Come poterlo dimenticare?
Infatti si era fatto male a un dito all'alluce, no? E quindi io sono andata in camera, avevo recuperato tutte le medicine che avevo a mia disposizione, l'ho disinfettato, gli ho fatto una medicazione. Piangeva come una vite tagliata, è che non riuscivamo proprio a calmarlo minimamente. Sicuramente il dito gli faceva male, era piuttosto gonfio, e alla fine non sapevo più cosa fare. Poi sì, ho fatto un massaggio alla schiena per cercare di placarlo. Non ho mai sentito un ragazzino piangere così forte, ed eravamo veramente disperati, ma Roger ce lo ricorderemo fino alla fine dei nostri giorni, perché ha continuato a piangere per tutta la notte, impedendo ai suoi compagni di dormire. Alla fine qualcuno ha disinfettato un ago, spero l'abbia disinfettato bene,
non si sa,
speriamo, confidiamo nella Divina Provvidenza, e gli ha bucato il dito perché era pieno di pus. Io non l'avevo usato tanto, però si vede che qualcuno ha usato più di me e più avvezzo a fare queste cose, o forse non resisteva più nel sentire le urla di Roger, che erano veramente notevoli.
Pensate che i loro compagni lo definivano piange come un maiale, ci dicevano. E quindi solo per farvi un esempio.
E Roger ha una storia particolare, ha due genitori separati, il papà è in Camerun perché la mamma è in Gabon, quindi l'ha fatto disperare in Gabon, quindi l'ha messo sull'aereo e l'ha mandato in Camerun disperare, quindi il papà ce l'ha portato per provare a, come dire, a rimetterlo in piedi, perché era un caso disperato, perché in Gabon l'adolescenza, i problemi degli adolescenti sono gravi. Per esempio, noi i problemi di droga che abbiamo avuto l'anno scorso dalla testimonianza, perché abbiamo dovuto rimandare via alcuni, e c'è uno che mi ha detto: loro la sigaretta iniziano a fumare a 12 anni, e a 14 anni usava già la droga e tutto, quindi Roger per noi è una sfida, cioè per recuperare l'uomo, recuperare il ragazzo e vederlo diventare un uomo, per quello che, mi hanno fatto anche tenere, perché a un certo punto sono andati a prendere la banana anche per farlo calmare, ma non c'era niente da fare.
L'attenzione sul piede, ma pensa ad altro, no? E tutto tentando di dirglielo in francese, non è una gara dura, eh? E poi abbiamo anche dato da mangiare, non c'è stato niente da fare. Il male doveva essere veramente importante, poi durante la notte gli hanno mostrato il dito e quindi la tensione che c'era si è scaricata e quindi credo proprio. Il giorno dopo l'abbiamo visto in perfetta forma che camminava.
E ha fatto anche il test di spagnolo.
Quindi,
che ce l'aveva,
sì. Infatti.
Esatto. E come vedete appunto da vicino, l'esterno è stato tutto ristrutturato e noi abbiamo trovato questo cartello all'ingresso: Anna Rita e Grazia, merci a Teleb e a voi stesse, no? E proprio quindi hanno cercato nei minimi particolari di rendersi, di farci vedere la loro gratitudine. E vi devo dire che finché ero qua in Italia non mi stavo rendendo conto di quello che stavamo facendo come Teleb. Sì, abbiamo raccolto dei soldi, li stavamo mandando giù, Don Pierre ci aggiornava costantemente su come andavano i lavori, ma non avevo capito fino in fondo cosa significa il collegio per i camerunesi, per questa regione. È una cosa molto importante, cioè è proprio un centro comunitario, un centro di formazione non solo scolastica ma integrale della persona, ed è conosciuto in tutto il Camerun. Infatti quando ad esempio noi ci siamo trovate a parlare con altri sacerdoti che erano magari del Congo, erano venuti per un congresso lì a Yaoundé, e dicevamo appunto noi siamo a Maka, sì al collegio, quindi è rinomato veramente in tutto il Camerun e soprattutto forma la persona con una formazione, come dicevo prima, integrale, guarda tutti gli aspetti della persona. E questo si vede anche nei piccoli gesti che ti fanno i ragazzi o che ti fanno anche il personale. C'è anche da dire che i professori non ricevono lo stipendio da un po' di tempo, hanno tipo 11 mesi di arretrati, e il fatto che noi li abbiamo ringraziati per il loro sacrificio ha dato di nuovo speranza e hanno promesso di continuare a mantenere il loro impegno, sperando che si risolva anche questa questione, che non è proprio piacevole se ci pensate, hanno tutti famiglia, hanno tutti nelle spese, devono mantenere dei figli e quindi è una situazione abbastanza precaria. Come vi dicevo, il collegino è formato da due edifici. Questo che vedete è l'edificio B, che è completamente ancora da ristrutturare. Diciamo che è nella stessa situazione in cui si ritrovava l'edificio A, che invece è stato ristrutturato. Il collegio, come potete vedere da queste foto, ha un sacco di terreno intorno, ha dei campi da calcio, ha dei campi da basket e poi qua in fondo, dietro il collegio, proprio ha una piantagione di palme da olio. Loro poi utilizzano e fanno l'olio che poi vendono per pagare le bollette, per le piccole spese del collegio. E andiamo un po' avanti. Ecco, questo è l'interno del collegio. Qual è stato il criterio? Perché fare prima il piccolo collegio e non puntare sul grande collegio? Perché al piano terra del piccolo collegio ci sono 5 aule studio che adesso sono utilizzate dagli studenti dell'internato divisi per gruppo per studiare. Sopra c'è l'internato, quindi c'è proprio il dormitorio. Vedete, qua ci sono i nomi di chi occupa la stanza per lo studio. L'idea è che quando si inizieranno i lavori nel grande collegio, allora delle classi si trasferiranno al piccolo collegio, così si possono procedere i lavori anche durante l'anno scolastico senza interrompere le lezioni. Questo è Padre Emanuele. Come vedete, qua si vede bene che la stecca media è nuova di zecca, se vedete, mentre gli altri erano ancora utilizzabili, sono state tenute. e sono stati aggiunti tutti i vetri che erano invece rotti, mentre gli altri che erano ancora in buono stato sono stati mantenuti. Noi ci dicevamo, si vede che manca una mano femminile nel collegio, proprio perché la presenza delle suore era fondamentale nel collegio per la manutenzione quotidiana e ci auspichiamo appunto che una congregazione possa ritornare lì al piccolo collegio e al gran collegio, proprio perché sappiamo che una congregazione ha fatto domanda al vescovo di Eseca di poter trasferirsi lì, quindi speriamo che questa cosa possa avvenire, perché sarebbe di grande aiuto sia nella gestione delle ragazze dell'internato, ma anche della vita quotidiana di tutto il collegio.
L'organizzazione dell'ordinaria amministrazione, soprattutto anche così della gestione proprio spicciola, le suore sono veramente fantastiche, e quindi preghiamo tutti affinché questa congregazione decida di venire lì e il vescovo dia il suo placet.
E qui siamo all'interno dell'internato, dove abbiamo cambiato dei rubinetti, come vedete quelli più splendenti sono quelli nuovi, e vi ho rimesso delle foto che vi avevano scioccato tanto a maggio, a fine maggio. Questa era la situazione dell'internato, quindi era veramente una situazione abbastanza critica per i ragazzi. Adesso la trovate così, tutto è pulito, ordinato, ogni ragazzo, vedete, ha il suo armadietto, ognuno ha il suo letto con i materassi nuovi e sotto ognuno mette la propria valigia. Come vedete è tutto in ordine e pulito. I ragazzi me l'hanno definito, sì, è modesto, però sono molto contenti, e dovete sapere che le ragazze sono abbastanza invidiose. Ad esempio questo ragazzo qua ci teneva tantissimo a farmi vedere com'era il suo letto, com'era il suo armadietto. E qui arriviamo alle docce. Le docce sono state ristrutturate completamente ed erano così prima. Adesso qui dovrebbe esserci un piccolo video. Questa cosa, vediamo se funziona. Ecco l'internato.
È tutta pronta per l'ospitalità. Sono le docce che, grazie alla ristrutturazione di tutte le letto, sono veramente utilizzabili e decenti. È stato sostituito il tubo centrale, dove poi hanno attaccato e congiunto le vecchie tubature con altezze diverse, perché essendo certi bambini dai 10 anni in su potessero arrivarci. I ragazzi quest'anno sono molto contenti e hanno suscitato l'invidia delle ragazze. Questo è il ginnasio, il campo da calcio.
Di sabato, e il sabato è dedicato alla biancheria, al lavaggio della biancheria, delle scarpe. Se vedete, tutti i ragazzi stanno pulendo le loro cose. Facevano tutti un po' i timidoni. Quindi, come avete visto, mi dispiace che non posso farvi vedere l'altra parte, ma ve l'ho fatta vedere con qualche foto. Abbiamo veramente cambiato faccia al piccolo collegio e questo ha dato molta speranza a un po' tutti, a partire dal rettore, da padre Emanuel e anche agli studenti. Infatti sono arrivati degli ex studenti ed erano un po' arrabbiati perché hanno detto: perché avete iniziato i lavori quest'anno e non l'anno scorso che c'eravamo noi? E quindi stiamo suscitando veramente un po' l'invidia un po' di tutti. E il fatto che due bianche fossero macache al collegio era risaputo dappertutto. Dovete sapere che noi siamo arrivate, poi ha piovuto, quindi siamo rimaste all'interno del collegio, non siamo uscite per macaca. Il giorno dopo, alle 7 del mattino, io stavo aprendo la finestra e vedevo tutti i bambinetti che andavano alla scuola elementare, quindi e materna, quindi andavano dai 3 anni, 4, 5, e sentivo che indicavano con la manina dove dormivamo noi e dicevano: là ci sono le italiane, ci sono le italiane. Quindi veramente tutta Macac sapeva questa cosa. Come vedete intorno c'è veramente tantissimo terreno. E qua vi faccio vedere le giunture che è stato fatto al vecchio pavimento proprio per ottimizzare quello che era buono e quello che era da sostituire. Vi faccio vedere qualche immagine del collegino della sezione B, perché vi rende l'idea di com'era il collegino che abbiamo ristrutturato noi. Vedete quanta vegetazione che c'è intorno, molto bella, sì. Ecco, era ridotto in questo stato più o meno, e quindi adesso Telep si impegnerà a ristrutturare anche quest'altra parte. Noi ci siamo dati con tempistica 5 anni, abbiamo deciso di fare questa ristrutturazione straordinaria tra il 2016 e il 2020. Come vi dicevo, abbiamo scoperto che c'è questa associazione di gli Amicos Aquo, si chiamano, che sono gli ex allievi, che abbiamo poi parlato direttamente con loro. Hanno deciso di prendere la gestione, dovrebbero prendere la gestione del collegio. Vogliono fare una convenzione con il vescovo di Eseca e prendere in mano loro la gestione totale. Noi abbiamo parlato con loro e abbiamo deciso un po' di continuare il nostro contributo al Gran Collegio, anche se la gestione sarà presa da loro. Però specificando che l'impegno di Telep è solo sulla ristrutturazione straordinaria, tutta la gestione ordinaria la lasciamo a loro, proprio perché non vogliamo sostituirci alla gente locale. Ma lo spirito di Telep è proprio quella di Telep, significa alzati, quindi noi vogliamo affiancarci, aiutare ad alzarli e poi andare da un'altra parte,
lasciarli camminare con le loro gambe. Vogliamo essere un supporto. La cosa più bella è che comunque possiamo lavorare in costanza e in sinergia con gli amici, con gli ex allievi, perché loro, anche loro lavorano pro bono, cioè il loro apporto non è motivato da desiderio di profitto, ma è soltanto motivato dal desiderio di riportare il COSAPO, che sarebbe la forma abbreviata, agli antichi splendori, a quando era il collegio più importante della provincia, e loro hanno intenzione di promuovere altre discipline, cioè quindi di aprire ad altri indirizzi di studi che siano competitivi rispetto alle scuole che ci sono e che offrono magari altri indirizzi e magari a cifre anche magari più contenute. Questa è stata un po' anche la causa di un certo del fatto che il collegio sia così abbia perso il suo antico prestigio. Quindi ci vuole degli impulsi nuovi e una direttiva anche un po' imprenditoriale per renderlo competitivo sul mercato.
Sì, come simbolo dell'amicizia nata tra Telep e il collegio c'è stata un'altra piccola cerimonia. a cui hanno partecipato ovviamente tutti gli studenti, tutti i professori, ma la cosa bella è che questo qui è un seminarista che sta facendo il suo anno di il suo tirocinio, perché da noi non si chiama così, è l'anno di preparazione, giusto? Al collegio. Ed è arrivato anche il sindaco di Macac, che ha detto che lui ben volentieri verrà ad Arona se lo invitiamo, vorrebbe fare una specie di gemellaggio con la città di Arona. E quindi con l'autorità appunto locale, con noi e con i rappresentanti del collegio, che sono appunto Don Pierre e Don Emanuele, abbiamo fatto questa cerimonia, abbiamo piantato l'albero dell'amicizia, questo qua, che è un pompelmo. Perché è un pompelmo? Abbiamo trovato quello, essere sinceri, abbiamo trovato quello, non è che abbiamo puntato molto. Però la cosa bella di questa cerimonia è che, l'ha detto proprio il sindaco, noi adesso abbiamo piantato insieme questo albero, che abbiamo chiamato tutti l'albero dell'amicizia. Sicuramente o forse noi non ne vedremo i frutti, però l'abbiamo piantato noi e lo coltiveremo affinché cresca. Lo piantiamo appunto per le nuove generazioni, per le generazioni future. E questo è bello perché spinge tutti a pensare al futuro, a proiettarsi in avanti e a lavorare. Sappiamo tutti che adesso è un periodo di sacrifici, di difficoltà, e anche per gli studenti che vivono in questo momento non hanno proprio tutti gli agi che ci sono, che ci dovrebbero essere. Però sappiamo che con piccoli gesti e costantemente un lavoro costante arriveremo sicuramente a fare un futuro migliore per i prossimi ragazzi. Adesso anche qui avevo un piccolo, proprio piccolo, 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 intanto per far sentire le acclamazioni dietro. Qui Don Pierre stava traducendo l'esclamazione di Anna Rita al sindaco, che gli aveva detto: questo sindaco non ha paura di sporcarsi le mani. No, lui era tutto contento, l'abbiamo bagnato insieme, cioè è stato proprio piantato insieme, bagnato insieme. Con tutte le acclamazioni e la gioia di tutti. E la cosa bella è che anche il nostro sindaco ha contribuito, il nostro sindaco di Arona ha contribuito in parte a questo albero, proprio perché non so se avete letto sui giornali, ma come compensazione per, come si dice, per il disastro ambientale delle frecce tricolori, ha donato a Telep 1000 euro. Quindi noi le abbiamo devolute sull'area verde del collegio. Così c'è davvero un po' un gemellaggio tra i vari sindaci di Macac e di Arona. Poi Don Pierre l'ha anche benedetto, proprio perché possa andare avanti appunto.
Sì, c'è da aggiungere che intendiamo con questo aiuto del sindaco potenziare la piantagione delle palme. Forse aggiungerci anche il cacao, perché questo è molto importante, che il collegio abbia delle strutture di autofinanziamento, per autofinanziarsi. Quindi per noi questo è una cosa molto importante, perché anche in tante cose l'agricoltura è il futuro dell'Africa, del mondo, perché ci dicono i demografi, se fra 50 anni l'Africa avrà 1 miliardo di abitanti, la sfida della nutrizione, dell'alimentazione e dunque dell'agricoltura diventa una delle sfide più importanti e su cui investire anche, e su cui si potrà anche dare tanto lavoro alla gente. Quindi per noi non è soltanto una cosa simbolica, perché anche in quei nuovi indirizzi che intendiamo dare al collegio si vuole anche puntare su questo, perché il sogno è che il collegio insieme a alcune università possa diventare anche un centro di ricerca in agricoltura, per veramente incoraggiare, lanciare i ragazzi, i giovani, i popoli degli intorni a entrare dentro e a poter produrre sufficientemente.
Oltre al collegio siamo andati a visitare anche la scuola materna e la scuola elementare di Macac, della parrocchia di Macac, dove abbiamo portato del materiale scolastico e dei giochi, due palloni in realtà. La cosa che mi ha colpito è che il giorno dopo abbiamo incontrato per strada un bambino e ci ha detto: voi siete quelli che ci avete portato il pallone, ma il pallone è rimasto là, io non ci voglio giocare. Mi ha detto: ma no, vedrai che riuscirai a giocare insieme a tutti i tuoi amici. E anche a loro abbiamo lasciato dei quaderni che ci sono stati donati qua in Italia come premio per il più bravo, quindi li abbiamo incoraggiati appunto a impegnarsi nello studio e loro ci hanno cantato, hanno fatto delle canzoncine, sono stati molto carini. E poi li abbiamo visitati tutti, classe per classe, no? Vedete come sono tutti ordinati, che ritornano in classe dopo averci salutati. E questi invece sono i più piccoli della materna e della prima elementare. E quando siamo entrati in classe, ovviamente tutti si alzavano, ci salutavano, chi ci salutava in inglese, chi in spagnolo, ovviamente. E siamo entrati in questa classe qua. E subito ci è venuto da chiedere: ma perché questa ragazzina è qua? Qui c'era la lavagna, no? Perché questa ragazzina è lì? È in castigo? Cioè, subito ci siamo detti: è in castigo? Ci hanno detto: no, no, non ci vede tanto, e allora deve stare vicino alla lavagna per vederci.
Gli occhiali, ci ha detto che gli occhiali è una miopia importante e quindi doveva stare vicinissimo alla lavagna perché non vedeva. Quando poi abbiamo appurato l'entità della sua miopia è meno 5, quindi io
da ogni occhio
porto le lenti a contatto, ma sono miope così come lei e so che senza lenti a contatto e senza occhiali c'è la nebbia tutto intorno e quindi questo giustificava il visino triste. Allora abbiamo pensato di parlare con il preside e quindi poi ha parlato con i genitori della fanciulla, sono arrivati al collegio, ci hanno portato la prescrizione e noi siamo tornati a casa e abbiamo affidato la prescrizione ad Alessandro Usardi, che è una nostra socia, un'associata, e lei gentilmente ha preparato un paio di occhiali bellissimi per questa piccola che si chiama Fideli, giusto?
Fidel.
E con un bel elastico rosso dietro in maniera che non cadano e non si rompano. E quindi vogliamo poi una bella fotografia di questa bimba con questi occhiali nuovi e che le daranno un po' il sorriso, perché veramente meno 5 è tantissimo. Se c'è qualcuno mio per cui può capire cosa significa stare senza occhiali e non poter vedere. Quindi per essere totalmente dipendenti da qualcun altro.
E poi il nostro giro è continuato, sempre di parrocchia di Macac, c'è questo dispensario gestito da alcune suore che si occupano specialmente della maternità, quindi delle donne incinte e del puerperio. Noi siamo riuscite, ecco qua una delle suore e l'infermiere. Siamo riusciti a procurare un Doppler, un eco Doppler fetale e alcune medicine. E loro nella semplicità e nella pulizia gestiscono un sacco di donne. Perché vi dico questo? Il problema è in Camerun, e forse noi italiani non ce ne accorgiamo mai perché diamo tutto per scontato, la sanità è totalmente e completamente a pagamento. Qualsiasi prestazione deve essere prima pagata e dopo ti viene effettuata. Nei momenti di emergenza questo è veramente un problema, perché chi non ha i soldi non riceve le cure e muore. Oppure gli ospedali pubblici a volte non hanno neanche le cose più banali. Per l'Africa, per esempio, l'antiveleno per i serpenti. Ci è capitato proprio mentre eravamo lì a Macac, una ragazza è stata morsicata da un serpente, l'hanno portata nell'ospedale pubblico, noi siamo andati a trovarla insieme a Don Pierre e non le avevano fatto nulla perché non avevano l'antiveleno. E in più questa ragazza, ci dicevano, poi ci aggiornava Don Pierre, continuava a avere male alla gamba, il dolore gli è salito su fino all'anca perché hanno scoperto che il dente del serpente era dentro il piede, era rimasto dentro. Quindi ci si domanda come hanno fatto a visitarla, che cosa hanno visto, cosa gli hanno fatto. Questa però è la sanità pubblica, per questo che i dispensari gestiti magari da queste suore sono importanti da sostenere, e Telep fa anche questo, le sosteniamo offrendo medicine. Adesso partirà insieme a Don Piero un altro ecodoppler con tutti i gel che servono, con altre medicine, proprio per aiutarle a potenziare il loro piccolo dispensario. Mi ha fatto una tenerezza questa suora, perché noi abbiamo deciso di comprare questo ecodoppler in Camerun, anche per muovere un po' l'economia locale. Ci siamo detti, se delle cose dobbiamo comprarle, allora preferiamo comprarle in loco, perché così diamo un motivo anche all'economia di muoversi. E l'abbiamo pagato quasi 300 euro. Questa suora ci ha detto che avevano iniziato a mettere da parte risparmi da un po' di mesi, ma probabilmente neanche in un anno avrebbero raggiunto la cifra. Per noi è incredibile, perché diciamo sì, 300 euro non è poco, però in un po' di mesi riusciamo a metterli da parte, no? Chiunque di noi riesce a metterli da parte. E invece, per dirvi come è difficile la vita giù in Camerun, anche perché un salario medio è sui 70-80 euro, quindi è veramente una differenza grande. Vedete, qua ci sono tutte le prestazioni con tutti i costi di ogni prestazione. E poi loro lavorano molto sulla prevenzione anche dell'AIDS, della malaria, dell'Ebola, tutto il piano delle vaccinazioni dei bambini. E vedete, questo è il doppio fetale che gli abbiamo portato noi, e qui glielo sto dando, vedete la gioia della suora. Peccato che mancava la superiora o la responsabile, perché gli era mancata la mamma e quindi era dovuta andare per il funerale. E vedete qua dietro, potete vedere tutte le campagne di sensibilizzazione sull'uso della zanzariera in prevenzione della malaria. Qui c'era l'elenco di tutte le vaccinazioni da fare neonatali, e fino ai 9 mesi, mi sembra, sono obbligatorie. E qui portavamo appunto tutti i saluti dell'Italia, tutti la gioia un po' di ricevere queste cose. Ecco, questo era il calendario delle vaccinazioni. E questo qua dietro è il palmetto del collegio, quello che appunto Don Pierre diceva che voleva potenziare. Perché mettere il cacao? Perché mi diceva, spiegava Don Pierre, che il cacao contiene delle sostanze nutritive che servono alle palme, e quindi piantando il cacao nel sottobosco, diciamo, delle palme, giovano entrambi. Infatti ovunque, se voi girate il Camerun, ovunque c'erano palmetti e piantagioni di cacao contemporaneamente. Questi sono i lavoretti che fanno le suore. Questo invece è il balafon, che è uno strumento tipico del Camerun, una specie di xilofono, e Don Emanuele ce lo stava suonando. Finalmente ci sono anch'io in qualche foto che facevo io le foto. E queste sono un po' le bellezze del Camerun. Come vedete, la vegetazione è molto fitta, come diceva Don Piero, è una terra molto molto fertile, per quello che bisogna puntare sull'agricoltura per l'autosostentamento. Questo è il pentagono, quindi il dormitorio femminile, e questa era la casa delle suore dove dormivamo noi. E questa qui è Fidel. Anna Rita non ha specificato che sono arrivate praticamente mezz'ora dopo che avevamo parlato con il direttore. Noi non abbiamo fatto in tempo a fare il giro del dispensario, della parrocchia, della chiesa, a tornare a piedi, che la mamma e Fidel erano già lì, con la prescrizione e tutto, per gli occhiali. Eccola qua Fidel. Gli abbiamo chiesto di sorridere per la foto, perché sennò poverina rimaneva seria, un po' perché i bambini sono abbastanza intimoriti dai bianchi, non sono contenti, cioè sono anche spaventati quelli piccoli.
Secondo me alcuni non avevano mai visto bianchi,
sicuramente. Questo è il campo da basket che vi dicevo, questa è la figlia della cuoca, che lei era abbastanza spaventata da noi. però alla fine con qualche caramella me la sono comprata lo stesso. Qui giocavano a calcio, era il momento dello sport. E vivere il collegio è molto bello, stare lì, perché è molto vivo, molto chiassoso, e come tutta la gioventù che porta, no? L'allegria della gioventù. E loro hanno anche un'ora di attività manuale, dove i ragazzi fanno attività varie. Li abbiamo visti col macete che andavano a tagliare l'erba, li abbiamo visti pulire le classi, vedete qua stanno pulendo. Questo è un ragazzino appunto che sta lavando. Hanno un trattore lì al collegio che lo noleggiano e lo prestano per lavori agricoli. Questa è la parte dove fanno l'olio di palma. Questa è la macchina appunto dove prima fanno bollire le noci, correggimi se sbaglio, poi li passano in questo mega passa pomodoro gigante praticamente e tirano fuori, sì, è fatto male, e tirano fuori l'olio di palma che poi vendono appunto per pagarsi parte delle bollette. Vedete che la vegetazione è ricca, le banane sono ovunque, queste sono piante di mango che purtroppo non era stagione. E anche tutta questa è sempre parte del collegio. Vedete le attività quotidiane. E queste appunto erano invece le nostre colazioni, tantissima frutta. Questo è il bastone di manioca, si chiama, particolarissimo, una consistenza abbastanza strana, però abbastanza buono. Abbastanza buono. Questa è la nostra cuoca, come vedete le macchine arrivano ridotte così in quelle strade perché la polvere, il fango è tantissimo. Abbiamo partecipato anche a un consiglio d'istituto che c'è sempre ogni anno prima della messa di inizio anno e ci sono presenti proprio tutti, gli studenti, i professori, c'erano gli ex allievi, c'eravamo noi, c'era il vicario generale che è questo sacerdote qua, molto in gamba anche lui, Don Emil, e dove ognuno ha portato la sua parte, no? Ha evidenziato problematiche, iniziative, ed è stato qui appunto che abbiamo parlato un po' con gli ex allievi per capire cosa dividerci, quali lavori dividerci nel collegio. Come diceva Anna Rita, Don Emanuel è molto bravo a suonare la chitarra, esatto. E questa qui invece è Macac, siamo andate a fare un giro per il paese, vedete i ragazzini sono molto vergognosi quando ci incontravano, si nascondevano, ci seguivano. Un problema dell'Africa in generale è la gestione della spazzatura, non esiste la raccolta differenziata, tutto viene buttato, abbiamo visto fiumi pieni di plastica. E ci piacerebbe come TELEP fare magari un programma di educazione un po' all'ecologia, quindi di raccolta differenziata. E come vedete Macac è proprio un paese piccolino, tranquillo, dove c'è però un altro liceo classico e dove alcuni ragazzi che magari non riescono più a pagare al collegio si trasferiscono, ma anche i ragazzi del classico vengono a studiare al collegio, perché dovete sapere che il collegio di Macac è a indirizzo generale. Cosa significa? Che i ragazzi possono decidere alla terza classe se fare lo scientifico praticamente italiano o il classico, quindi alcuni fanno maggiormente le materie scientifiche e altri in indirizzo classico, però all'interno della stessa struttura.
Non è il classico nostro, con latino e greco, cioè per intenderci.
Classico africano, esatto. E la domenica abbiamo vissuto insieme la messa, molto bella, molto allegra, animata appunto dalla corale del collegio.
Fantastica. Voci meravigliose.
Esatto, vi faccio vedere se funziona l'ingresso della corale, perché sabato sera ci hanno fatto un concerto. ballando e mettere un soldo, un piccolo contributo. E allora io e Anna Rita abbiamo deciso di portare anche noi il nostro piccolo contributo danzando per far vedere che stavamo veramente apprezzando tutto il lavoro che avevano fatto i ragazzi ed effettivamente cantavano molto bene.
All'unisono ci siamo alzate ballando, abbiamo portato il nostro soldino dentro e questo ha scatenato un applauso incredibile perché non se l'aspettavano che avremmo potuto ballare anche noi insieme a loro.
La messa? Questa è la chiesa del collegio, sì, dove abbiamo fatto la messa della domenica, che era la messa di inizio anno scolastico. Infatti, se avete visto, erano 3 sacerdoti perché c'era anche il vicario generale.
Messa solenne.
Sì, è durata 2 ore, che però sono volate.
Però sono volate, no? Non lamentatevi, quando durano tanto le messe qua, perché là sono 2 ore buone. Volano però.
Ma ho potuto anche apprezzare, ad esempio sulla messa, danno molto più significato ad alcuni gesti che ormai noi li viviamo come routine. Ad esempio mi ha colpito molto il segno della pace. All'inizio non me ne ero accorta, mi sono accorta più in una messa del mattino dove eravamo in pochi. Ed è bellissimo perché all'inizio si scambiano, concelebravano sempre 2 o 3 sacerdoti. All'inizio si scambiano la pace tra i sacerdoti, poi un sacerdote la passa al seminarista e l'assemblea sta ferma. Il seminarista scende tra la folla e passa la pace al primo, che se la passano proprio così,
con le due mani,
no? Così. E da lì ognuno inizia a passarla, quindi arriva veramente la pace dal sacerdote all'assemblea. E secondo me questo è un gesto molto bello.
Sì, teologicamente, perché sapete che il sacerdote celebra il nome di Cristo, il nome di Gesù Cristo. Allora mandarla non è che Don Pier che manda la pace, ma come sta celebrando nel nome di Cristo, manda davvero la pace di Cristo, la pace che viene da Cristo.
Qui vedete che sono in fila tutti, questi sono gli studenti che si sono diplomati a giugno dell'anno scorso. Hanno ricevuto una benedizione particolare dai sacerdoti. E qui Don Pier è stato bravo perché nell'assemblea ha notato che una delle ragazze che quest'anno sta ripetendo la quinta è scappata fuori piangendo. Allora poi ci ha mandato in missione speciale, me e Anna Rita, a consolarla. Siamo arrivati e c'era questa ragazza che ormai piangeva da penso quasi un'ora, disperata davanti all'internato femminile. E noi con il nostro francese un po' così abbiamo iniziato a parlare con lei e lei ci ha raccontato che sono 14 figli. L'anno scorso lei è stata bocciata, non ha superato l'esame di maturità e quindi quest'anno sta ripetendo l'anno, ma i suoi parenti le stanno facendo pesare il fatto che deve pagare nuovamente l'anno. E quindi diceva,
si chiama Audrey, ha 20 anni. Ma non sembra che abbia 20 anni, sembra una ragazzina di 14 anni, è graziosissima, ha toccato il mio cuore e io ho cercato in francese di spiegarle che un caso analogo è successo a mia figlia, a una delle gemelle che è stata bocciata un anno e poi comunque ha recuperato, ha fatto il biennio, eccetera, ed è uscita poi benissimo con un bel punteggio, eccetera, quindi per cercare di rincuorarla e di dirle che era un incidente di percorso, ma sicuramente lei era veramente angustiata del fatto che c'è una sorella dalla Germania che la mantiene, che le rinfaccia di aver perso un anno, quindi di fronte alla benedizione che hanno ricevuto gli altri, quindi ha avuto questo grande dolore, questo scoppio di emozioni. E abbiamo cercato di pensare anche un po' così al suo futuro e vedere di aiutarla. Io mi sono resa conto che non puoi fare tutto per tutti, ma per quelle persone per le quali riesci a fare qualcosa, per quelle persone fai la differenza. Allora dobbiamo accettare, perché abbiamo un limite, non possiamo veramente pensare a tutto, però non possiamo voltare la faccia dall'altra parte.
La cosa bella è che questa storia ci ha spinto a un nuovo progetto di Telep. Ci siamo detti: cosa possiamo fare noi per questi ragazzi? Allora nascerà il progetto delle borse di studio, dove vogliamo sostenere appunto ragazzi in difficoltà. E infatti abbiamo chiesto a Don Piero e a Don Emanuel di segnalarci quali ragazzi hanno bisogno di un sostegno, e la cosa bella è che possiamo sostenerli in tanti modi, ad esempio fare il sostegno, il rinforzo scolastico, cioè pagare un insegnante che magari nel fine settimana gli dà delle ripetizioni. E la cosa bella è che non ne aiuti solo uno, perché puoi creare 4-5 studenti che prendono lezione, che fanno ripetizione di quella materia, oppure davvero, come il caso di Audrey, proprio sostenere fare la borsa di studio per tutto l'anno.
E con l'argento in poche che le consenta di comprare i quaderni,
il materiale
scolastico, l'abbigliamento, senza pesare ulteriormente sui parenti che la mantengono.
Esattamente. E l'ultima realtà che abbiamo visitato in Camerun, in questo caso a Yaoundé, è questa realtà. Come vedete, questo ragazzo è un ragazzo che fa parte di un'associazione di persone con disabilità fisica che fanno ad esempio questa statuetta, o tutte le statuette in ebano che avete visto in giro in questo periodo vengono da loro. Loro si sono associati, hanno tutti una disabilità fisica e invece di piangersi addosso hanno deciso di attivarsi, hanno creato questa associazione e lavorano in modo molto semplice ma con dei risultati strepitosi i resti dell'ebano che trovano in giro o che comprano. E allora abbiamo deciso di andare a visitare il loro atelier perché ci tenevano tanto. E ci siamo un po' rimasti, perché in realtà il loro atelier è formato, questo è il presidente dell'associazione, è formato da uno stanzone che gli ha dato il governo, che loro hanno diviso in due da questa tenda che vedete qua dietro, e alcuni dormono lì dietro questa tenda e gli altri qua lavorano. Vedete questa statuina che ha appena pulito e sistemato questo ragazzo? In realtà,
talenti incredibili.
Sì, in realtà hanno solo un tavolo e pochi attrezzi di lavoro, e quindi anche questo potrebbe diventare un altro progetto di Telep. Ci piacerebbe veramente tanto aiutare a ristrutturare questa struttura, vedete questa stanza mezza rotta, e dargli un po' più di dignità e soprattutto aiutarli a vendere. Dobbiamo trovare il modo per superare la dogana, non sappiamo come, per importare ed aiutarli a vendere i loro manufatti che sono bellissimi. Guardate questo Cristo che hanno fatto, e questo ragazzo stava proprio lavorando su questa scultura. Sono delle cose veramente molto belle, e questa è la loro associazione CEDAMS. E questa è la struttura da fuori. Come vedete hanno anche un pezzetto di verde, quindi pulendolo si potrebbe puntare anche un po' sull'agricoltura, perché come diceva Don Pierre l'Africa è molto fertile, quindi bisogna sfruttare questa potenzialità della terra. E questi niente, erano i bambini. Vi ho messo un po' di immagini per vedere un po' la vita caotica di Yaoundé, molto frenetica, e il caos cittadino di Milano penso che sia nulla in confronto a quello della capitale, con il mercato, i suoi colori, gli odori, questo è un po' il pesce venduto così proprio sulla strada. E questa è uno scorcio di Yaoundé, molto vissuta, molto caotica, molto colorata, molto rumorosa, molto allegra anche. E così il nostro viaggio poi è più o meno terminato così, che siamo tornati qui in Italia e abbiamo ancora più voglia di prima di andare avanti. Volevo ringraziare tutti perché in 6 mesi e mezzo, stavo facendo il calcolo con Don Piero, abbiamo raccolto 18.000 euro che già sono stati investiti quasi tutti giù in Camerun nella ristrutturazione o nei vari progetti che avete visto, quindi comprare i libri, il materiale scolastico, le attrezzature sanitarie, e appunto abbiamo procurato anche queste statuette che adesso vogliamo ripresentarle qui, proprio perché vedendo l'oggetto si capisce tutta la passione e la volontà che ci mettono queste persone.
Bene, vi ringrazio davvero di cuore per tutto quello che avete fatto. Sentite questo ringraziamento come l'hanno espresso, come venendo dal più profondo di quella terra. Avete visto l'immagine di Fedele, quella che fra alcuni giorni, Dio piacendo, avrà gli occhiali. Questa è una storia di risurrezione, perché io sono, conoscendo la nostra realtà giù, poteva anche trascorrere un anno scolastico così e poi finire cieca e sentire magari i genitori venire un giorno dopo la messa e dire alla mamma che magari la figlia è vittima di stregoneria, di quelle cose lì. E una storia come quella lì dice di quello che voi riuscite a fare anche distante da qui. Quando abbiamo iniziato questa avventura, a me premeva una cosa come uomo, ma anche come sacerdote, perché alcuni di voi mi dicevano giustamente che la cosa che a loro vi dispiace è che a volte danno i soldi e non sanno cosa fanno e dove vanno. E per quello che è interessante per noi di cioè avere questa cura e venire a verificare, cioè a vedere, a seguire, perché abbiamo saltato un capitolo importante. Loro sono venuti anche in Camerun per parlare con il Vescovo e parlare con il Vescovo, insistere sull'autonomia della gestione che Tele rivendica per poter seguire come la legge italiana vuole la tracciabilità dei fondi, vedere dove, cioè, da dove partono, dove arrivano e cosa fanno. E quindi loro sono stati chiari a dire questo al Vescovo: se manca questo noi non mandiamo più un bel niente, cioè veniamo. Quindi è stato un dialogo molto molto, come dire, molto franco, molto veritiero, e che anche noi giù avevamo bisogno di questo. E quindi vi ringrazio davvero per tutto quello che fate e tutto quello che farete. Grazie.
Se qualcuno ha qualche domanda da fare, noi siamo qua a disposizione.
Don Paolo, aspettando che la domanda, io non, perché Don Paolo appunto mi aveva fatto notare all'indomani dell'incontro che c'era stato, mi chiedeva: ma se il collegio ha formato tanta gente così, perché non aiutano? Devono muoversi. E lui ha detto: la nostra speranza di Tele appunto è vedendoci agire, di suscitare, ed è accaduto proprio questo. Cioè loro sono stato pizzicato nel loro orgoglio, cioè appena hanno visto il lavoro iniziare, perché sicuramente qualcuno mi teneva, ma sono gli altri che devono venire ad aiutarci, e allora anche loro davvero si stanno dando da fare adesso. Quindi anche su questo, cioè spingere qualcuno a rialzarsi, a occuparsi di questo, quindi abbiamo raggiunto anche questo scopo.
Dicevi degli insegnanti che non vengono pagati da 11 mesi, ma sono pagati dallo Stato, cioè non ricevono i soldi dallo Stato.
No, è la diocesi, è il collegio che deve normalmente pagarli, e adesso gli ex alunni hanno promesso di risanare il debito, cioè appena avranno la concessione in mano. Allora stiamo ancora aspettando, perché ci avevano promesso, quando hanno firmato il primo protocollo con il Vescovo, di aiutare con 2 mesi di stipendi. Allora stiamo aspettando ancora, ma loro vogliono risanare tutto il debito. E una cosa anche grave che abbiamo per la previdenza sociale, per la previdenza sociale, i contributi che il collegio deve, ha un debito enorme, quello che ci salva, perché questo da solo bastava perché si chiudesse il collegio, ci salva perché il direttore dell'Ips, del Camerun, un ex amico che loro hanno incontrato e che ci sta salvando ancora, e quindi anche lui, come lui ha cuore, e che si sbrighino a risanare tutte queste cose, cioè a ripagare tutti questi debiti.
Veramente. Presidente dell'associazione degli ex allievi,
questo si chiama provvidenza.
Sì. Sì. Penso che non ci sia più niente da dire. Sì, Laura.
Solo una domanda, una curiosità, sono arrivata dopo, magari ne avete già parlato. Qual è il ruolo, o quantomeno la presenza, il collegamento tra il collegio e la diocesi e la parte pubblica, dal sindaco al governo del Camerun? Entrano in questa iniziativa? Se no, perché? Se sì, in che modo? Grazie.
Allora, diciamo che l'associazione era un po' ingarbugliata, perché devo dirlo, però c'erano difficoltà di rapporti tra il vescovo, gli ex alunni e le autorità, cioè per dei fraintendimenti che io ho trovato, non so da che cosa nascono, provato, c'era una specie di braccio di ferro, cioè nel senso è grave. Adesso che mi hai fatto la domanda devo per forza rispondere e dirlo, cioè alcuni ex alunni a me in privato mi avevano detto, all'inizio mi avevano veramente spaventato, incoraggiato, dicendomi fino a quando ci sarà quel vescovo lì noi non vi aiutiamo. E allora sembra che anche loro hanno spinto anche le autorità a immaginarci un po'. E devo dire che il miracolo, perché è quello che mi ha un po' stupito, era quando loro hanno saputo che questi due vacanti arrivavano, e qualcuno si è svegliato dal sonno, chiama il principale, ma abbiamo sentito, avete ospiti, perché noi l'avete portati dal capo a salutare e cose del genere. E il sindaco ha ringraziato molto. Allora, di solito dove le cose funzionano c'è davvero una collaborazione grande, perché a volte anche i sindaci aiutano anche i collegi a cercare, anche a livello del governo, a cercare i finanziamenti e tutto. Quindi avevo trovato un'associazione molto ingarbugliata. Allora il miracolo che sta facendo Tele, perché il mio vescovo, quando loro due sono andati a incontrare, a me mi vergognavo perché lui ha detto che lui ha fiducia, più fiducia in Tele che all'associazione degli ex alunni. Dice, questi qua parlano non sappiamo, io ho fiducia in voi perché voi fate le cose, si vedono e tutto, ma cercando bene. Allora c'era un fallimento, cioè non incomprensione tra di loro, perché di solito comunque, anche se lo Stato non ci aiuta più in tante cose, si cerca di collaborare, questo è importante. E la presenza del sindaco giustifica anche questo. Ho scoperto che quel giorno che anche lui è un ex alunno, e anche lui ha promesso di darci da fare, cioè nel senso che a me e a Don Mario l'ha detto privatamente, se servirà un documento o qualcosa, che se allora non esitate, potete venire a usare. Questi sono i miracoli che fanno le bacane, perché comunque è una cosa culturale, devo dirlo, cioè la presenza dell'uomo bianco comunque in Africa, in certe zone, rimane ancora un segno di speranza. Cioè, questo è, allora c'è la considerazione sulla la colonizzazione e tutto, ma la presenza dell'uomo bianco, scusate la parola così, il segno per esempio sulla gestione di serietà, di rigore e tutto. Quindi la presenza di Grazia e Anna Rita quel giorno lì, cioè per loro sta a dire che allora quello che ci dice il nostro fratello Don Piero adesso possiamo dire che è vero, perché adesso che vediamo allora vuole dire che il collegio si rialzerà, perché adesso che ci sono anche i bianchi dietro, ecco, questo è proprio una cosa che rimane ancora a livello culturale, e quindi la loro presenza ha dato una mossa anche alle autorità, perché io ho sentito dopo che noi siamo andati via, Don Emanuele mi ha comunicato, ha ricevuto anche una telefonata piuttosto dura, perché noi abbiamo la suddivisione francese, abbiamo la regione, département e arrondissement, e noi un arrondissement, e il capo è il sous-préfet, e quindi si è fatto una furiata, perché una sfuriata, se dici, sfuriata, perché quindi noi abbiamo sbagliato il protocollo, no? Dovevamo comunque andare a incontrarlo e tutto, ma invece Don Emanuele mi dice che in questi ultimi anni tutti gli avevano girato le spalle. Sì.
Volevo solo aggiungere una cosa che avete già detto, ma sì. Volevo solo sottolineare. Buonasera, io sono una telepiana, anche se non sono in arancione. No, volevo solo rinforzare quello che avete già assolutamente detto e che mi avete raccontato quando siete tornate. Allora, il collegio non è, cioè, oltre a essere la possibilità per tantissimi ragazzi di poter un giorno diventare ministri, un sindaco, ma anche semplicemente una persona che ha una famiglia, una professione, è anche un luogo di prevenzione. Voi non l'avete sottolineato stasera, ma a me è rimasto molto nella mente quello che mi avete raccontato di una ragazza che, non potendo più frequentare l'istituto, purtroppo è finita sulla strada in un giro di prostituzione. Cioè, quindi è importantissimo sostenere una scuola, un istituto, un collegio, perché questo non succeda, perché se questa è la possibilità per tantissime ragazze in questo caso di non finire in queste situazioni, per tantissimi ragazzi per non finire magari nell'ambito della droga. Quindi ecco, noi crediamo tantissimo in questo collegio anche come possibilità di prevenzione, oltre che naturalmente la possibilità di dare una cultura, la possibilità di diventare qualcuno, o anche persone più semplici ma che possano fare sicuramente tante cose. Questo è importante, il discorso interreligioso, assolutamente anche.
Sì, ma penso che ne abbiamo parlato. Penso che ne abbiamo parlato anche sull'integrazione, perché è stupendo che in questo collegio abbiamo tanti figli di pastori, gente che appartengono non soltanto alle chiese luterane, ma anche alle più estremiste, radicali, preferiscono portarci i loro figli, e abbiamo anche qualche musulmano, ma quindi a nessuno di questi crea un problema che mercoledì, per esempio, allora, oltre alle messe quotidiane che abbiamo, quelle che non sono obbligatorie, quelle che ci vediamo la mattina, in settimana non sono obbligatorie, ma mercoledì c'è la messa per tutto il collegio, allievi, alunni, e cioè i musulmani, i protestanti, allora quando, e quindi allora non crea proprio nessun problema, cioè vengono alla messa come tutti senza nessun problema. Quando facciamo lezione di religione e morale si insegna quello che è la Bibbia, il catecismo, la chiesa, cioè a nessuno crea nessun problema, cioè, non, anzi l'anno scorso tra i ragazzi che preparavo c'è uno, non lo sapevo, lo sapevo all'ultimo momento, e mi dice: ma padre, non so se mio figlio gli ha detto che noi siamo protestanti, ma io ho capito che con quello che sto vedendo da questo mio figlio, io vorrei adesso, sono io glielo impongo anche, ho detto, è brutto dirlo, me lo diceva davanti al figlio, mi ha detto, tuo papà dice così, ma tu non me l'hai detto, ma tu vuoi diventare cattolico? Perché lui ha detto, io lo impongo, io vorrei che studiasse qui tutto il tempo che serve, ma soprattutto a me importa che diventi cattolico, perché io penso che da cattolico si salverà. Cioè, proprio un genitore protestante, e che è venuto a dirmelo, cioè prima che il suo figlio riceva la prima comunione, perché non sono stato io a registrarli, e quindi lui ha voluto farmi capire questo. E Samuele, a chi ho fatto la domanda, ma è contentissimo, ma abbiamo così tanti, e quindi c'è questa coabitazione che è molto importante, perché io vengo da un paese che al nord, all'estremo nord, non ha ancora risolto tutto il problema, ma c'è il problema di Boko Haram, e quindi c'è per noi anche molto importante questa coabitazione.
Ma devono farsi cattolici oppure possono accettare anche i protestanti, no? E non è obbligatorio, che se poi cambiano religione va bene, ma il collegio dovrebbe accogliere anche quelli di religione protestante.
Esatto, è quello che facciamo.
È quello che stanno facendo.
No, ma ha detto di diventare cattolico.
Noi, allora mi spiego di nuovo, sì, e forse sì. Il mio italiano non sì sì. Allora dicevo, no, che noi accogliamo tutti. Che la cosa bella di questo collegio
è obbligatorio, no? Che diventi,
no,
cattolico.
Noi non facciamo proselitismo, cioè noi
accogliere anche
i protestanti, pentecostali e musulmani, ma
tante religioni.
Ma la chiarezza è questa qua, che essendo un collegio confessionale cattolico, la proposta educativa che noi diamo è quella cattolica.
Protestanti che poi magari si convertono e cambiano religione, ma comunque bisogna accogliere,
sì,
anche i protestanti.
Sì, 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 è proprio quello che cerchiamo di fare, sì. Sì, sì, sì. Va bene. Grazie. Sì, va bene. Grazie. Ringraziamo tutti.